Serie B, perché sono giorni di grande calcio giocato. C'è la Serie B, c'è la Serie C, questa sera torna anche la Champions con il super doppio appuntamento Paris Saint-Germain-Real Madrid e Sporting contro Manchester City. Domani invece tocca all'Inter nella gara d'andata contro il Liverpool. Vi ricordo, non c'è più la regola del gol in trasferta che vale doppio, quindi presumibilmente aspettiamoci qualche supplementare in più? Punto interrogativo? Lo scopriremo chiaramente a partire da questa sera. Ci occupiamo chiaramente poi di tutti gli sport. E così, Nick, per trovare un gancio con il nostro prossimo ospite, ormai un amico di questa trasmissione, vorrei segnalare che il prossimo 12 giugno ci sarà il Gran Premio di Formula 1 dell'Azerbaigian, il giorno prima del mio compleanno. Ci tengo a specificare questo dettaglio perché riscalda un po' i cuori.
Ecco, volevo sapere se gareggia anche De Biasi, volevi sapere se magari questo... c'è la possibilità per lui anche, insomma, di fare qualche ricognizione in questo periodo, perché magari potrebbe essere
per verificare la tenuta della strada, visto che poi è un circuito cittadino, insomma, c'è da capire un po' il percorso ora che siamo a febbraio.
E in effetti c'è stato un contatto prima di fare il CT dell'Azerbaigian con la McLaren, però lui ha rifiutato perché ha detto preferisce ancora il calcio. Buonasera, mister.
Buonasera, buon temponi. Volevo dire che io il 16 giugno, io invece, 4 giorni dopo di te. Quindi siamo lì come
siamo due gemelli,
come giorno di compleanno. Sì, siamo due gemellini, diversi ma gemellini. con qualche decade in più io sulla data di nascita, ma comunque non è un problema.
Caro
comunque
mister,
vi sento sempre belli freschi, frizzanti e spiritosi, bravi.
Sei sempre collegato dalla reggia, no? Di Baku, possiamo dirlo chiaramente, no? Dalla super abitazione con 150 vani, 28 bagni, possiamo dircelo chiaramente, no? Sempre quello, sì.
Sì, sempre faraonica, come una volta, come un tempo.
Bene, ti lascio a Francesco perché io tanto sono di cazzeggio, quindi a maggior ragione.
Quindi le domande serie vado
deve cominciare a fare lui e poi vado anch'io, insomma.
Va bene, allora intanto mister, prima curiosità per il CT. E quindi ti chiedo questo, che periodo è? Su cosa ti stai focalizzando principalmente? E su come si sviluppa, ecco, l'iter di lavoro della nazionale da qui ai prossimi mesi?
Beh, diciamo che per me devo essere assolutamente qui perché quasi tutti i giocatori della nazionale giocano in questo campionato, a parte pochissimi tra Ucraina, adesso Ucraina anche abbastanza pericoloso, Polonia e basta praticamente, perché non ne ho più, Portogallo uno, e quindi sono qui e seguo gli allenamenti, alcuni allenamenti, partite tutte le seguo insieme al mio staff, e quindi siamo qui perché poi a marzo abbiamo uno slot, una possibilità di fare due partite amichevoli e poi a giugno comincerà nuovamente la Nations League.
Ecco, mister, pensando proprio a questo, in campionato continua a dominare il Karabag, che sarà poi impegnato anche nei playoff di Conference League contro il Marsiglia. Quello rappresenta, insomma, ne abbiamo parlato anche in tante altre interviste e chiacchierate, l'occasione per insomma, i giocatori azeri che indossano la maglia a livello di club del Karabag di fare esperienza contro una grande avversaria, contro una grande come dire, una grande occasione soprattutto per mettere esperienza nelle gambe, esperienza di un certo tipo.
Sì, c'è una differenza sostanziale, che il Karabag ha perlomeno 6 giocatori in campo, ma in campo internazionale ne ha di più, che sono quelli che fanno un po' la differenza. Poi ho 3 o 4 giocatori miei che giocano in pianta stabile in squadra, che sono giocatori importanti, e credo che comunque la differenza sostanziale la facciano questi giocatori qua, ma è un'esperienza per tutti. Loro da anni sono al vertice di questo campionato, l'hanno perso solo nella passata stagione all'ultima giornata di campionato, ma è una squadra che investe, ha la possibilità di tornare giocatori importanti dal punto di vista di far crescere anche gli azzeri. Io credo che questo sia l'aspetto importante. Il Karabag è soprattutto organizzati, hanno più soldi di tutti, hanno la possibilità di lavorare poi in un ambiente che nessuno gli crea problemi, anzi tutti gli danno una mano, specialmente quando giocano le partite. Specie, voglio proprio vedere il ritorno contro il Marsiglia, saranno dai 30 ai 40 mila allo stadio.
Ecco Gianni, tu dicevi prima che userai questa sosta che ci sarà a marzo per fare, no, queste amichevoli per poi arrivare e prepararsi a giugno. Non so se penso tu l'abbia letto quello che ha chiesto Gravina, presidente della FIGC, cioè alla Lega Calcio, no, di fermare il campionato con un turno di anticipo per cercare di preparare al meglio la sfida con la Macedonia del Nord. Io non la trovo una grandissima idea, sinceramente, però ho visto che sono in minoranza, vorrei sapere il tuo pensiero. Ecco.
Ma per quanto mi riguarda è chiaro che più tempo hai a disposizione più facile è il compito che abbiamo a disposizione. Sono due partite fondamentali per il futuro e per la partecipazione a al Qatar, sì. 2022. Credo che per la Nazionale Mancini probabilmente serva in questo momento qua. Non credo che parta autonomamente da Gravina la proposta. Credo che il CT probabilmente ha chiesto di verificare alcune situazioni che probabilmente nell'ultimo periodo lo hanno un po', gli hanno fatto sorgere qualche dubbio. Questo è il dubbio.
Mister, se il calcio fosse una scienza esatta, ci sarebbe già in finale la sfida tra Italia e Portogallo, e penso, insomma, con un minimo di realismo, l'Italia verrebbe eliminata. Almeno questa è un po' la mia visione, vedendo banalmente la rosa a disposizione del CT Santos. Ti chiedo su cosa deve fare affidamento Mancini, al di là della vittoria degli europei, che ormai è il nostro passato, vedendo anche, insomma, a livello di singoli quello che sta dicendo un po' il nostro campionato, per avere la meglio, se così dovesse davvero andare, del Portogallo.
Guarda, io credo che noi purtroppo abbiamo pagato a caro prezzo il fatto di non riuscire a vincere la partita contro la Svizzera. Al tempo stesso non siamo riusciti a vincere in Irlanda, però io credo che in Italia siamo sempre o tutti pronti a salire sul carro, tutti pronti a smontare giù immediatamente appena le cose girano dal verso sbagliato. Io credo che Mancini abbia fatto un grandissimo lavoro, che la nostra nazionale sia non la migliore, come avevo detto a suo tempo, per oggettivi valori tecnici individuali, ma perché nei momenti di difficoltà o nei momenti importanti riusciamo a diventare un gruppo coeso e che ha delle buone qualità e le mettiamo in campo in quel momento lì. Io credo che la nostra nazionale abbia raggiunto un traguardo straordinario vincendo l'europeo, credo che adesso abbia una grande chance per poter passare il turno, anche se gli ostacoli sono ardui, entrambi. La Macedonia non è un passaggio scontato, bisogna andare lì preparati, perché altrimenti bisogna giocarsi la partita in casa nella maniera migliore, preparandola bene, e non pensare già di essere già al turno successivo. Un gradino alla volta, perché gli ostacoli e le insidie sono nascoste da tutte le parti. È chiaro che in termini assoluti tra Italia e Macedonia non c'è partita, però purtroppo oggi non è più così. Nel calcio di oggi anche una squadra modesta ti può mettere in difficoltà, magari perde ma ti mette in difficoltà.
E comunque Gianni, al di là della richiesta di Gravina, che tu dici potrebbe essere stato anche una spinta di Mancini stesso, cioè il dato che emerge oggi a poco più di un mese da queste sfide è la grande preoccupazione che c'è, perché sono tutti elementi che ti fanno capire che siamo veramente in difficoltà, o quantomeno sentiamo, no, il terreno fragile sotto i piedi, perché questo prima dell'europeo non era, cioè eravamo con un altro pensiero, invece oggi mi sembra che la paura aleggi intorno alla nazionale.
No, c'è timore ovviamente, anche se verrà camuffato in tutte le maniere, ma c'è timore di dover uscire un'altra volta da un mondiale. Nel 2018 non l'abbiamo fatto, rischiamo di non farlo quello del 2022. Io credo che abbiamo i numeri, le possibilità per poterlo fare. Poi dipende da come arrivi a queste partite di marzo, con quanti giocatori in forma, con quanti che ha in testa Mancini di poter far giocare, che sono quelli che ti danno le garanzie. Sapere distribuire bene i carichi tra le due partite ravvicinate che ci saranno, sia quella con la Macedonia che quella con il Portogallo, e quindi anche lì bisogna calibrare col bilancino tutte queste cose, e non è una cosa semplicissima, è più facile parlarne che poi mettersi lì in pratica e fare le cose.
Mister, ti porto sulla Serie A, perché con soprattutto gli ultimi scontri diretti nelle zone altissime della classifica si sono un po' rimescolate le carte. Ti chiedo se a tuo avviso momentaneamente, cioè se continui comunque a vedere l'Inter, al di là appunto di queste ultime vicissitudini, ancora un filo davanti alle altre, o se proprio perché adesso c'è anche l'appuntamento con il Liverpool e ci sono comunque delle scorie che si vedono da un punto di vista di efficacia, di brillantezza nella squadra di Inzaghi, le carte le vedi davvero rimescolate a tutti gli effetti?
Ah, è sicuramente un campionato avvincente. Credo che l'Inter in assoluto sia la squadra più forte, anche se a me piace il Milan, il Napoli, entrambe sono due squadre, due interlocutori importanti, e allo stesso tempo la Juve che si è reinserita, non per vincere il campionato, non credo, almeno con, se non dovesse succedere degli sfacelli in casa Inter, ma credo che tutto sommato ho visto una bella Juve l'altra sera contro l'Atalanta, una squadra che avrebbe meritato probabilmente qualcosina in più e ha rischiato di perdere la partita. È una Juve che sfrutta il fatto di aver preso sto ragazzo davanti che ha qualità, che ha forza, che riesce a realizzare una valanga di gol e rende anche, secondo me, molto più leggeri, meno carichi di responsabilità sia Morata che dall'altra parte
Dybala.
Dybala, l'argentino. Stavo dicendo l'argentino per non venire a mettere il nome.
No, e
credo che tutto sommato, voglio dire, è un campionato avvincente, interessantissimo. A me il Milan piace, a me il Milan piace. È una squadra che se avesse ancora Kier e probabilmente in alcuni momenti ha zoppicato, specialmente in casa perdendo la partita con lo Spezia, si è messa in difficoltà con le proprie mani, ma credo che tutto sommato sia una squadra che Stefano sta gestendo benissimo ed è una squadra che a me piace vedere giocare.
Ecco, però Gianni, tu hai parlato anche del Napoli, giustamente, però qui in Italia si parla sempre del Milan, dell'Inter, potrebbe addirittura rientrare se filasse una serie di vittorie consecutive la Juventus, però si parla poco del Napoli, che comunque è sempre stato lì, cioè il Napoli è sempre stato in quella zona di classifica, eppure sembra che abbia sempre qualcosa in meno rispetto, per esempio, al Milan. Secondo me, dal punto di vista dell'organico, io non credo che il Napoli abbia qualcosa in meno rispetto al Milan, ma se ne parla meno. È un bene o un male, non lo so.
Non lo so, è un bene per il Napoli perché meno se ne parla e meno stanno lì nascosti e intanto fanno i risultati che gli interessa fare. Io credo che Spalletti stia facendo una grande stagione, ha una buona squadra in mano, il rientro degli africani sicuramente dà una mano a gestire la situazione dal punto di vista anche del turnover eventuale. Io credo che tutto sommato il Napoli, l'ho detto prima, Inter per me in assoluto, poi c'è il Milan e il Napoli sullo stesso piano. E il Napoli secondo me ha una squadra di grande qualità, a me piacciono tantissimo i Lobotka, gli Elmas, tutti questi giocatori che erano degli semi sconosciuti che oggi si stanno imponendo grazie al loro rendimento, alla loro costanza di rendimento, e al di là di quelli che se ne parla da sempre, da Koulibaly, da Osimhen, a tutti quegli altri, a Insigne ovviamente, o Mertens che sia, è una bella squadra, è una squadra che ha fantasia, che ha qualità, che ha forza, in mezzo a Anguissa, in mezzo a un giocatore importante per il Napoli. Io credo che tutto sommato sia una squadra che può dire la sua fino in fondo, anzi il fatto di essere lì lasciata tra coloro che stanno sospesi è anche meglio da un certo punto di vista, meno responsabilità, meno problemi ed è più facile affrontare le varie situazioni.
Chi invece, mister, insomma, metaforicamente, ma fino a un certo punto si troverà una montagna di problemi, sarà Davide Nicola, nuovo allenatore della Salernitana, 15 partite, poi vedremo se insomma lo sviluppo dei ricorsi, però ad oggi diciamo la Salernitana ha da giocare 15 partite, ha nel taschino 13 punti, immaginiamo una Salernitana che dovrà fare almeno 5-6 vittorie in questo rush finale per riaccendere un po' il sogno salvezza. Nicola, tu l'hai allenato ai tempi del Torino, ha una carriera che sembra costruita su misura per questo tipo di imprese. Forse questa, vedendo la classifica, l'organico, è la più difficile.
Sì, era difficile anche quella col Crotone, se andiamo a rivisitarla. Io credo che lui ha preso questa situazione in mano, è convinto di poter far bene, io sono convinto che lui abbia i mezzi e le qualità perché è un ragazzo intelligente che sa motivare, che sa arrivare al cuore dei propri calciatori, questo è importante. Io credo che al di là di una situazione veramente deficitaria, che è una classifica veramente bruttissima, quella della Salernitana, però io credo che fino a che lui entra dentro, prende in mano le redini del cavallo che sta andando al passo, proverà a farlo galoppare. Io credo che questa sia la cosa fondamentale. E 13 punti sono pochissimi in 23 partite, sono veramente una miseria. È chiaro che devono recuperare la partita di Udine,
Sì.
sentivo prima che dicevano che è stata ufficializzata, quindi ha 2 partite in meno rispetto agli altri, e questo può sicuramente dare una mano, specie se le partite vengono che portano dei punti a casa.
Gianni, anche comunque il Genoa rischia grosso, perché comunque hanno cambiato tutti gli allenatori, adesso con Blessin hanno trovato una quadratura, però io sono sempre dell'idea che questa squadra, dal punto di vista qualitativo, ha delle mancanze importanti, e oggi il Genoa, cioè, è il terzo, il quarto anno che continua ad andare avanti a rischiare sempre la retrocessione, cioè, no, non può una società così gloriosa mancare di programmazione in questa maniera.
Ah, poi è lontana 6 punti adesso, anche se non sono tantissimi 6 punti nell'ottica futura, però è sicuramente una situazione imbarazzante per quanto riguarda Genoa. C'è un'unione, ho visto anche nella partita di domenica, un'unione importante dei tifosi, dei calciatori.
Certo.
L'allenatore sembra che abbia risvegliato un po' l'animo e la coscienza dei ragazzi. C'è una squadra abbastanza viva, però ha fatto 3 pareggi di fila, non è che ha cambiato la situazione. Pareggiando vai avanti pochissimo, però è una squadra che ha, secondo me, dei buoni calciatori. Non è una squadra straordinaria, ma è anche una squadra che poteva far male qualche punto in più. È passata attraverso varie conduzioni. Io credo che lì ci sia un po' di confusione in cima.
Ai piani alti, ai piani
Ai
alti.
piani alti.
Mister, ti voglio portare sulla gara vinta dal Venezia a Torino. Comincio dal Venezia e dal lavoro di Paolo Zanetti, a proposito di ragazzi che insomma hai allenato. La sensazione è che chiaramente se il Venezia dovesse salvarsi ancora di più, ma già adesso per le difficoltà, io insisto sul termine culturale, perché alla fine il Venezia ha fatto un mercato interessantissimo prendendo giocatori dal Nord America, dall'Africa, dallo Scandinavia, dall'Islanda, cioè dalla Russia. Metterli tutti insieme per una squadra che non ha proprio dimestichezza con la Serie A e essere a 2/3 di stagione comunque salvo, non è da poco.
No, no, non è da poco, e credo che Zanetti abbia fatto un grandissimo lavoro. Come dicevi giustamente tu, facevi rilevare, io credo che loro abbiano una squadra discretamente giovane con giocatori di buona qualità, che probabilmente pagano un dazio per questo inizio di stagione, ma è una squadra secondo me che può avere un futuro, specialmente nella parte finale del campionato, perché è una squadra che corre abbastanza, che sa quello che deve fare, che non gioca solo una fase difensiva, ma attacca con tantissimo, porta tanti giocatori nell'area avversaria. A me piace molto come giocano. Ho seguito la partita di Torino, il Toro meritava probabilmente di non perdere questa partita, però il calcio è strano ed è bello anche per questo, anche se quando perdi in quella maniera lì magari ti girano le scatole. Però tutto sommato il Venezia non ha rubato nulla, ha fatto la sua partita da onesta squadra di provincia, è andata lì, dopo 5 minuti era sotto e poi alla fine è riuscita a fare il secondo gol, bellissimo, non so quando mai lo rifarà più Černigoj un gol del genere, su questa palla che aveva il coniglio dentro, rimbalzava da Matti, lui arriva, pum, tira una sventola di interno collo sinistro e la mette all'incrocio di palle, stupendo veramente, ed è un gol che ti ammazza quello.
Gianni, stai rivedendo, al di là della sconfitta appunto con il Venezia, un Torino, come dire, degno di questo nome, degno della storia, degno del blasone?
Sicuramente sì, a me il lavoro di Juric piace moltissimo, ed è un allenatore che viene dalla gavetta ed ha avuto la fortuna di avere un maestro come Gasperini davanti, al quale lui si è ispirato molto, poi ci ha messo del suo ovviamente. A me il Toro piace, al di là della sconfitta, dicevo prima, è un Toro che non avrebbe probabilmente meritato di perdere, e l'ho visto portare a casa meno di quanto sul campo avesse meritato. Il Toro fa fatica a trovare i gol, nonostante crei molto, arrivi molto sul fondo, i quinti spesso vanno in chiusura sul cross e spesso volentieri diventano gli attaccanti più temibili del Torino. Davanti Sanabria se l'è cavata bene, quello che è mancato è Belotti, che è entrato l'altra sera, ha fatto bene quando è entrato, però è mancato per troppo tempo ed è mancato il miglior Belotti, perché Belotti prima maniera a questo Toro sarebbe servito tantissimo.
Voglio chiederti sull'Udinese, non so se vi siete incrociati, forse quell'estate lì al Toro con Gabriele Scioffi, mi sa che forse...
L'ho avuto al Torino.
Ecco, l'hai avuto al Toro.
Già ne ha avuto, sì. Tutti gli allenatori della Serie A, praticamente.
Esatto, sì. Quell'avventura lì, l'anno della Serie A, poi comunque si è durata pochissimo, per cui ti chiedevo proprio per questo motivo quanto vi eravate incrociati con Gabriele Scioffi. Ecco, ti chiedo un giudizio, perché insomma, ora al di là della sconfitta col Verona, che è stata una sconfitta... Qui non siamo d'accordo io e Benve, perché probabilmente io sto al fianco di Gabriele Scioffi. Sul piano, voglio dire, della prestazione, a me l'Udinese non è dispiaciuta. Il Verona comunque ha fatto 4 gol e quindi alla fine sul 4-0 stai zitto. Però mi sembra di aver visto un Udinese bella pimpante, insomma, da quando c'è anche lui. Ecco.
No, sono d'accordo con te, però fai fatica a spiegare un 4-0, ragazzi. Quando prendi 4 gol, quelli ti tirano 4-5 volte in porta e ti fanno 4 gol, c'è poco da dire. Però l'Udinese è una squadra che ha tenuto il campo, ha creato di più, ha avuto più possesso, ha avuto più opportunità di tirare in porta, e anche con una certa pericolosità, però non sono riusciti a fare gol. E credo che quella fosse una partita che potevi giocarla fino a domani mattina, l'Udinese avrebbe segnato mai. Sono quelle partite strane, però l'Udinese, al di là di questo, è una squadra che ha, secondo me, un buon organico. Gabriele credo che sia un ragazzo centrato, molto determinato a raggiungere l'obiettivo, perché ha una grandissima motivazione dentro e ha una grande opportunità, ovviamente, se la vuole giocare fino in fondo con le sue armi, che è un lottatore, uno che non molla mai, vuole trasmettere questa filosofia a tanti stranieri che compongono questa squadra, stranieri di buona qualità però.
Mister, ti porto un attimo in Serie B, perché una delle piazze più imprevedibili a proposito di piani alti della cadetteria non può che essere il Brescia. Insomma, la storia di Inzaghi è ancora tutta da scrivere, è ancora tutta in divenire. Vedremo intanto da un punto di vista poi di campo come andrà domani la trasferta di Crotone. In un campionato che però anche per il Brescia, a proposito di coloro che sono sospesi, si fa un po' fatica a capire e a giudicare in un modo netto e definito, no, la stagione del Brescia. Si guarda la classifica e credo gli obiettivi di inizio stagione siano lì a dimostrare che la squadra sta rendendo bene. Però c'è un equilibrio tale che con 2 sconfitte rischi di ritrovarti fuori dai playoff.
Sì, sì, su in alto c'è un po' di squadre che ambiscono ad andare avanti e a provare a vincere questo campionato direttamente. Per il Brescia ci sono le difficoltà che hanno tutte le squadre che partono con i favori di pronostico, quelle squadre che sai che sono battezzate come quelle che devono vincere il campionato, e non è sempre così. Però credo che tutto sommato, se non si creano dei problemi da soli, tipo quello che è successo in settimana, credo che il Brescia abbia tutte le carte in regola per lottare fino all'ultimo per poter andare direttamente in Serie A. Pippo l'ha già vinto il campionato, sa come si fa, ha una buona squadra in mano. Io credo che se ci sono le acque calme in società, nel club, credo che lui possa lavorare meglio e abbia meno ansie, che già ne ha abbastanza per le partite che deve giocare.
Ti porto, mister, anche in Serie C, perché a proposito di allenatori, tu hai avuto anche Modiana, Modena per te ha un valore speciale. Ti chiedo alla fine se tra Reggiana e Modena sarà... Non esiste la frazione di punti, però se potesse esistere la frazione di punti nel calcio, cioè, si ha la sensazione che chi riuscirà ad arrivare primo sarà per questione davvero di un gol in più, un gol in meno.
Sì, credo che sia veramente una lotta all'ultima giornata, anche se domenica scorsa il Modena ha vinto e invece la Reggiana ha pareggiato e sono andati avanti di 2 punti. Credo che tutto sommato siano 2 buone squadre, ben guidate da un allenatore esperto come Attilio, come Tesser, e dall'altro lato Aimo, che ha dimostrato da altre parti di essere un buon allenatore, un bravo ragazzo, e io gli auguro ogni bene, anche se faccio fatica a tifare per la Reggiana, visto che sono stato a Modena 3 anni e mezzo importanti della mia vita, credo tra i più belli, forse insieme all'Albania, sono stati gli anni più belli della mia vita dal punto di vista professionale.
Ecco, mister, ho l'ultimissima curiosità a proposito dell'Albania. Ricordo i tuoi tempi, con i tuoi meravigliosi risultati, come dire, da un punto di vista di rosa, forse la ciliegina che mancava alla torta era quella di un attaccante che segnasse con grande regolarità, con grande, se vogliamo, anche presenza internazionale. Adesso è esploso Armando Broja, che di proprietà del Chelsea, è un 2001. Insomma, ti chiedo se in un certo senso hai detto, fosse nato nel 97, magari, insomma, anche solo allenarlo un anno avrei potuto ottenere ancora di più.
Sì, sì, sicuramente. No, dico sinceramente, l'Albania ha una buona base sulla quale poter lavorare, dove è arrivato Eddie e sta facendo un buon lavoro, e al tempo stesso gli sono esplosi dei giocatori, tipo Kumbulla stesso, che certo, è un giocatore che è giovane e di prospettiva. Broja è un giocatore sicuramente che ha qualità, che l'altra sera ha fatto gol contro Conte.
Tottenham.
Il primo gol l'ha fatto lui, 3-2 contro il Tottenham. È uno che la vede la porta. Sta giocando poco con la nazionale albanese rispetto a quello che probabilmente lui si aspetta. Però credo anche che ci siano dei tempi per inserire i giocatori, per dargli il giusto peso, il giusto riconoscimento.
Vabbè, dai Gianni, tra 3-4 anni torni a fare il CT dell'Albania, abbiamo risolto, no? Voglio dire, tanto sei amico di Armanduca, che quel problema c'è, voglio dire. Appena
il momento. Posso fare anche il direttore tecnico?
Sì, esatto.
Lascio i giovani, lascio andare avanti i giovani, sì. Eddie Reia, e io faccio il direttore
tecnico. Giusto, giusto. È vero, è vero.
Un abbraccio Gianni, a
ciao,
presto.
Gianni, un abbraccione.
Ciao a tutti. Ciao. Siete simpaticissimi. Buona serata. Ciao
Gianni, grazie a te.